Bene, leggendo un passo del Vangelo di Matteo, ho considerato che la nostra vita è come un viaggio in barca sul mare. Possiamo trovare tante di quei paralleli. E un viaggio in barca, io lavorando al kindergarten, c'è una maestra dell'asilo che a lei piace viaggiare con la nave, Kreuzfahrt, come si dice, le crociere. Ho detto: ma non hai mai avuto paura? Non ci sono mai stati momenti di difficoltà sulla nave? Dice: sì, certo, ci sono stati momenti in cui veramente inaspettatamente sono venute delle tempeste e dice un po' di paura l'ho avuta, però la maggior parte abbiamo avuto sempre dei viaggi tranquilli, per cui ci sono momenti sulla barca della nostra vita, momenti tranquilli, momenti di serenità, momenti di relax, ma ci sono anche momenti turbolenti, di tempeste, insicurezze, pericoli, paure, eccetera, eccetera. Tutti ci troviamo in questa barca e tutti, prima o poi, dobbiamo affrontare le tempeste della vita, vero? Forse magari ne stiamo attualmente affrontando qualcuna, non lo so. Questa fu anche l'esperienza che hanno dovuto fare i discepoli del Signore. Pur trovandosi a camminare insieme a Gesù, non gli fu risparmiata di affrontare anche la loro tempesta. E vogliamo leggere il nostro testo. Sicuramente Giuseppe ha mandato già l'invito riguardo il tema di oggi pomeriggio con il testo biblico. Certamente è un testo che molto conosciuto, però questo non significa che un testo che è molto conosciuto non ha più niente da dirci, altrimenti che cosa facciamo qua? Se già conosciamo i testi biblici e magari alcuni li conosciamo addirittura anche a memoria, non dimentichiamo che abbiamo a che fare con la parola di Dio e la parola di Dio è vivente e ha sempre un messaggio da trasmetterci. E vorrei leggere il capitolo 14 a partire dal versetto 22. Leggiamo. Subito dopo Gesù obbligò i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la folla. Dopo aver congedato la folla, salì sul monte in disparte a pregare e venuta la sera rimase là da solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare e i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma. E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io. Non abbiate paura. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Egli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento, ebbe paura e, cominciando ad affondare, gridò: Signore, salvami. Subito Gesù, stesa la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: veramente tu sei il figlio di Dio. Passati all'altra riva, vennero nel paese di Gennesaret e la gente di quel luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia per tutto il paese all'intorno e gli presentarono tutti i malati. E lo pregavano che lasciasse loro toccare almeno il lembo della sua veste, e e tutti quelli che lo toccarono furono guariti. Fin qui il testo biblico. Padre Celeste, vorrei chiederti oggi pomeriggio che tu possa parlare attraverso il tuo Santo Spirito, che ci guidi in tutto quello che noi adesso diremo e ascolteremo, e che il tuo nome sia benedetto. Amen. Sì, il tema oggi pomeriggio, come affronti tu le tempeste della tua vita? E vorrei presentare il primo pensiero quando ci sentiamo di essere soli nella nostra barca, perché ci sono momenti in cui ci sentiamo soli. In mezzo a questa tempesta la barca è il mezzo in cui i discepoli trovano una certa sicurezza, è l'unica sicurezza che hanno in quel momento. Questa volta però Gesù non è sulla loro barca. Gesù sta preparando i discepoli ad affrontare le tempeste che verranno quando lui non è più in mezzo a loro. In un certo senso il Signore li ha guidati per 3 anni e li ha portati anche in tutte le situazioni possibili affinché loro fossero anche preparati ad affrontare qualsiasi situazione. E il Signore ci fa anche affrontare delle tempeste nella nostra vita per essere preparati ad affrontarne altre. In certi casi, come questo, il Signore Gesù se ne va per conto suo e li lascia soli, e forse questo è anche, direi, utile per loro, perché devono imparare ad affrontare le difficoltà con la fede. Ci sono quindi questi momenti in cui i discepoli sono soli, un po' come lo saranno dopo la risurrezione, e dovevano anche essere preparati. Ora, non sono i miracoli di Gesù che risolvono i problemi e le difficoltà dei discepoli, ma la loro fede è richiesta. Capite? Ogni volta c'è sempre Gesù che ha risolto ogni problema con i suoi miracoli, però Gesù ora non c'è, sono soli. E ci sono momenti nella nostra vita dove noi dobbiamo certe situazioni affrontarle. E magari ci sentiamo anche soli e pensiamo che Gesù non è con noi. È interessante notare che non sono i discepoli, in questo cao, a invocare Gesù, come in un altro episodio simile, dove si trovarono nella barca con Gesù dormendo. Loro poi si sono rivolti a Gesù: Gesù, aiutaci, salvaci. Ora non possono chiederlo perché Gesù non c'è. È Gesù che viene loro incontro. Qui Gesù è distante da loro, ma interrompe. Come abbiamo letto, il Signore Gesù era sul monte a pregare, ma interrompe la sua preghiera per raggiungere i suoi discepoli, che sa bene essere in quel momento in difficoltà. E c'è un'indicazione di preciso tempo che dice alla quarta vigilia della notte. Gesù aveva necessità di pregare. Ma non ha tardato a ricordarsi che i loro discepoli sono in difficoltà. Il Signore era più vicino a loro quanto loro pensassero. È Lui che fa il primo passo, sapendo che i discepoli hanno bisogno di Lui ancora prima che loro abbiano gridato: Signore, salvaci. Dobbiamo sapere che Gesù, proprio in quei momenti in cui le barche si stanno spezzando, il vento soffia e le onde si alzano, è perfettamente presente e consapevole di quanto accade ai suoi discepoli. E il Signore è consapevole di quello che accade nella tua vita e nella mia vita. Il versetto 22 dice: subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva mentre egli avrebbe congedato la gente. Gesù subito obbligò, dice qui il testo, i discepoli a salire sulla barca e a precederlo all'altra riva. Obbligò, è un verbo con un significato molto forte. Significa costringere, forzare, fare pressione. Non è dire volete per favore andare dall'altra parte. No, voi dovete andare adesso dall'altra parte. Ve lo comando. A primo impatto sembra strano che Gesù costringa i suoi discepoli ad andare via. Questo versetto indica che c'era qualche circostanza che ha spinto il Signore Gesù a reagire in quel modo. La domanda è: perché Gesù obbliga i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva? Forse perché, come vediamo nel versetto 23, voleva stare da solo? Gesù ha cercato sempre, in un certo senso, la solitudine di pregare, come lo fa anche adesso. Forse voleva veramente stare anche lontano dai suoi discepoli. E magari i suoi discepoli non volevano lasciarlo. Oppure il motivo poteva essere per farli riposare un po', di dire anche voi adesso avete bisogno, io ho bisogno di riposo, ma anche voi avete bisogno di riposo, per cui salite sulla barca e aspettatemi all'altra riva. Può essere. O forse era un piano di Gesù per insegnare loro un'altra lezione, come effettivamente avviene in questo testo. Però, secondo la mia riflessione, potrebbe esserci un altro motivo. Pietro e altri discepoli erano cosa? Esperti di navigazione, giusto? Pietro, Giacomo, Giovanni, pescatori di mestiere. Pensate che loro non sanno quando devono uscire con la barca e quando non lo devono fare? Certamente. E forse loro avevano visto che in qualche modo il cielo dava del segnale: è meglio non uscire con la barca. E magari entrarono in discussione con il Signore: Signore, ma sei sicuro? Guarda che noi siamo esperti, noi sappiamo quello che facciamo. Sei sicuro che dobbiamo uscire con la barca? E evidentemente il Signore dice, sì, voi andate. Forse per questo li obbligò. Il testo non ce lo dice, però è probabile. A volte Gesù ci guida in certe circostanze che la nostra ragione si rifiuta di accettare. A volte il Signore ci chiede delle cose veramente strane, però le dobbiamo affrontare per fede. Se consideriamo il contesto del capitolo 14, dove viene spiegato questa storia, leggiamo che poco prima Gesù sfamò 5.000 persone con 5 pani e 2 pesci. Possiamo dunque presumere che a quel punto la fede dei discepoli fosse al massimo dei livelli. La loro fede fu però anche subito messa alla prova. Quando noi attraversiamo dei momenti gloriosi, possiamo aspettarci delle prove, miei cari. Ed è così, spesso è così. Quando dobbiamo veramente affrontare delle tempeste. Leggiamo infatti nel versetto 24 che dice: la barca già di molti stadi lontani da terra era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Versetto 23: dopo aver congedato la folla, il Signore Gesù si ritirò in disparte sul monte a pregare, e venuta la sera se ne stava lassù tutto solo. Gesù si ritira sul monte per pregare, e Matteo non lo scrive così per caso, come aggiungere un dettaglio così al caso. Gesù aveva una tale necessità come uomo di ritirarsi nella preghiera. Gesù amava stare solo in comunione con il Padre. Certamente un luogo solitario e silenzioso è importante per cercare la comunione con Dio e rafforzare la nostra fede e il nostro spirito. Se Gesù, miei cari, ne aveva necessità, quanto a noi. Però sembra che noi ne possiamo fare a meno. Sembra che non ne abbiamo bisogno. Però quando affrontiamo le tempeste, come le affrontiamo, miei cari? Il monte è il luogo preferito della preghiera del Signore Gesù. Il luogo dell'incontro con Dio. Noi abbiamo bisogno di stare in solitudine, in preghiera, davanti a Dio per avere comunione con Dio. Dove troviamo questo tempo di solitudine? Visto che magari ci alziamo la mattina e la nostra mente è già occupata con tanti di quei pensieri. Dove troviamo il tempo? Io credo che è importante. Il Signore Gesù doveva lottare per trovare questo tempo, perché Lui era continuamente a contatto con le persone, e quando cercava la solitudine la gente e la folla lo precedeva. Doveva veramente lottare. E se Gesù lottava per un momento di solitudine, di andare in preghiera, miei cari, quanto noi ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno del contatto con il Padre. La preghiera deve essere la prima risorsa, non l'ultima. Purtroppo a volte nella nostra vita è esattamente il contrario, che la preghiera è l'ultima risorsa che noi usiamo quando affrontiamo le nostre tempeste. Il versetto 24: frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. La tempesta che è venuta sui discepoli non era una piccola tempesta, ma era veramente una grande tempesta. Pensate voi che Pietro e altri apostoli non hanno già affrontato le tempeste sul lago Genesaret? Pensate che questa esperienza non l'abbiano fatta? Certamente. Però questa è un'altra tempesta. È una tempesta a tal punto che loro incominciano ad avere paura. Una tempesta che ora si trovano in lotta tra la vita e la morte. La barca si trovava molto lontano da terra. Vale dire che il Signore ha permesso tutto questo. Il Signore sapeva perfettamente, al minimo dettaglio, di tutto quello che doveva succedere. Miei cari, quando noi affrontiamo le nostre tempeste, e a volte magari anche grandi, ci sono tempeste in periodi magari che sono piccole, però poi altre tempeste che sono un po' più grandi. Pensate che il Signore non conosce in dettaglio di quello che noi andiamo incontro? Certamente. Umanamente parlando, a volte la nostra vita viene sbattuta dalle onde della vita e le difficoltà sono come il vento che ci soffia contro. E a volte non sappiamo dove aggrapparci. Il versetto 25 ci dice: ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare. E io ho voluto anche riflettere: ma Gesù pregava? Ma cosa pregava? Certamente il testo non ce lo dice. Ma pensate che il Signore non stava pregando affinché la fede dei loro discepoli non venga meno? Pensate voi che il Signore Gesù non sta pregando per i discepoli? Certamente. Gesù andò verso di loro, camminando sul mare come se fosse terraferma. La quarta vigilia è tra le 3 di notte e le 6 del mattino, proprio in piena notte. Leggendo spesso questo testo mi sono chiesto: perché Gesù ritarda tanto? Perché Gesù non va prima, sapendo in dettaglio cosa i discepoli stanno affrontando? Sembra come se il Signore li avesse abbandonati. E ci sono delle situazioni, miei cari, dove noi a volte ci sentiamo abbandonati e di dire: ma Signore, quando vuoi intervenire? E il Signore aspetta fino alla quarta vigilia, in piena notte, come come se volesse farci capire, umanamente parlando, tu non puoi fare più niente. Non puoi fare più niente. Qui ci vuole un intervento divino. Perché Gesù non viene prima? Gridiamo in mezzo alla tempesta, ma Gesù non interviene. Però non significa che Gesù ci abbia abbandonato, perché Gesù stava andando incontro a loro. Il Signore ha il suo tempo. Noi abbiamo il nostro tempo. Sapete qual è il nostro tempo? Subito. Subito. Sapete perché? Perché non vogliamo soffrire. Non vogliamo affrontare le tempeste. Vogliamo l'intervento di Dio subito. Però il Signore ha il suo tempo. Il tempo del Signore non è il nostro tempo, e il nostro tempo non è il tempo del Signore. Versetto 26, i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero, è un fantasma, e dalla paura gridarono. Le cose iniziarono a farsi ancora più interessanti quando Gesù decide di andare loro incontro camminando sulle acque. Quando i discepoli lo videro, la prima cosa che pensarono era che si trattasse di un fantasma. E onestamente, forse l'avremmo pensato anche noi. Quando mai si è visto una persona camminare sulle acque? Nella Bibbia è la prima volta. Non ci sono? E c'è naturalmente il passaggio in mezzo al mare, però a terra asciutta, però non camminare sulle acque. È unica. Ed è chiaro che un essere umano come può camminare sulle acque, a meno che non sia Dio, che ha il controllo della legge della natura, ha il controllo della legge della gravità. E loro dovevano anche sperimentare questo. Infatti loro dicono, veramente, ora siamo convinti che tu sei il figlio di Dio. E dire questo, figlio di Dio, significa tu sei il Signore, tu sei Dio. Mai prima d'ora si era sentito parlare di qualcuno camminare sulle acque, per di più nel mezzo di una tempesta. Ma non era una tempesta qualsiasi, era una tempesta che mette veramente paura anche a dei pescatori esperti. La cosa che mi consola in questo testo è che Gesù non li rimprovera perché hanno paura. Anzi, diede per scontato che avessero paura. Infatti disse, coraggio, sono io, non abbiate paura. Durante la vita su questa terra la paura ci accompagna e fa parte di noi. È giusto avere paura o no? Credenti possono avere paura, sì o no? Certo, certo. L'amore perfetto scaccia via la paura, sì, grazie. Nella vita il vento è spesso contrario. Ci sono momenti in cui noi dobbiamo lottare contro il vento. La vita è una lotta, a volte disperata, contro noi stessi, contro le nostre circostanze, contro le nostre tentazioni, contro i nostri dolori, contro le nostre decisioni. Ma non dobbiamo spaventarci, non dobbiamo lottare da soli, perché Gesù viene incontro a noi e con noi anche nelle tempeste della vita. Mi piace la maniera come il Signore si dà a riconoscere. Non so se avete mai fatto caso. Sono io. E sapete cosa significa questo? Sono io. Non è semplicemente quando io magari busso alla porta di qualcuno e magari mi chiede chi sei? Sono Giuliano. Ah, Giuliano. Quando il Signore Gesù dice sono io, O magari al contrario, io sono. Due parole che Gesù usava spesso per rivelare, sapete cosa? La sua divinità. In altre parole, Gesù li stava tranquillizzando dicendo di non temere, perché colui che ora viene incontro a voi è l'Onnipotente. E le tempeste, grandi quanto siano, si devono abbassare. Questa è la prima grande verità che possiamo trarre da questa storia. Là dove Gesù è presente, la paura deve mettersi da parte. Dove c'è la presenza del Signore, non c'è posto per la paura. Perché il Signore dice: sono io, sono l'Onnipotente, colui che è con te e che ti viene incontro esattamente nella tua tempesta. Non è incredibile? Possiamo sapere che Gesù è con noi nel mezzo della nostra vita. Gesù è con noi in ogni situazione, anche quando a noi sembra che Lui sia lontano. Che poi in realtà Gesù non aveva semplicemente abbandonato i suoi discepoli per soddisfare magari qualche carapiccio personale, si era ritirato per pregare, per parlare con il Padre, per pregare per i suoi discepoli che si trovavano in mezzo alla tempesta e che avevano bisogno di una grande lezione per essere fortificati, sapendo che un giorno dovevano da soli affrontare le tempeste, ma sapendo che Gesù è sempre con loro. Lo sapevi che anche quando hai l'impressione che Gesù non ha tempo per te o per i tuoi problemi, in realtà è occupato a intercedere per te. Il Signore prega per te. E questo viene confermato da Romani capitolo 8, versetto 34, che dice: Gesù Cristo è colui che è morto e ancor più è risuscitato e alla destra di Dio e anche intercede per noi. Le ultime parole che Gesù disse prima di andare dal Padre, disse: io sono con voi. Quando? Cosa disse? Io sono con voi ogni giorno. Lo crediamo veramente? Siamo sinceri. Lo crediamo quando stiamo affrontando quelle tempeste dove ci mettono una tale paura, dove noi a volte siamo così disperati a non credere di farcela. Eppure il Signore ha detto: io sono con voi. Il Signore non toglie via le tempeste, non le toglie via, ma viene insieme a noi ad affrontare le tempeste, e non le affrontiamo da soli, ma le affrontiamo insieme a Gesù. Non solo nel mezzo delle tempeste nella tua vita, bensì il Signore è con noi in ogni momento. Già solo se ci fermassimo a questo punto del testo biblico avremmo tanto da riflettere, avremmo tanto da imparare. Ma la storia non è finita. Diventa ancora più interessante e più interessante quando Pietro scelse di fare qualcosa totale fuori del normale. Quest'uomo è veramente straordinario. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu dici io sono, se sei tu vuol dire, se tu sei Dio, allora comandami di venire da te, perché se sei Dio allora sei anche capace di farmi camminare. Pietro aveva fede? Sì o no? Piccola o grande? Piccola. Grande. Perché se era Gesù lui era convinto: Gesù mi farà camminare. Se è Gesù mi fa camminare, se è un fantasma no. Lo voglio provare. Che cosa ho da perdere? Ho una tale fede nel mio Gesù che se ha sfamato 5.000 persone è capace di farmi anche camminare. Pietro è noto per essere assai testardo, eh? Allora Pietro più veloce a parlare che a riflettere. Una caratteristica che lo mise più volte naturalmente nei guai, ma che egli ha anche ha permesso, lui ha avuto quell'esperienza di fare dei meravigliosi esperimenti con Dio. Anche in questa situazione Pietro si dimostra audace e Gesù gli risponde con una sola parola. Vieni. Wow. Gesù necessita di più? Gesù necessita di più per dimostrare tutta la sua potenza. Una sola parola. Lazzaro, vieni fuori. Una sola parola. È compiuto. Tutta la potenza del Signore. E così con coraggio e fiducia Pietro uscì dalla barca e iniziò a camminare sull'acqua verso Gesù. Miei cari, qui richiede coraggio. Pietro doveva distaccarsi dall'unica sicurezza che aveva in mezzo a questa tempesta. Cioè lui stava andando, miei cari, niente altro che addirittura proprio umanamente parlando, in mezzo alla tempesta che lo avrebbe completamente distrutto. Però c'era la differenza che Gesù era lì e disse vieni. So che è facile criticare Pietro per quello che è successo subito dopo, ma restiamo per un attimo in questa scena. È notevole come Pietro, nel mezzo di forti venti ed alte onde, si fidò di Gesù e scelse di lasciare quella momentanea sicurezza che gli offriva la barca. E questa è fede, miei cari. La sua è un'incredibile dimostrazione di fede in Gesù. E sapete perché? Perché nessuno degli altri discepoli ha avuto il coraggio di fare la stessa cosa. Forse questo non l'abbiamo notato. Pietro non era lì da solo. Magari gli altri discepoli potevano anche dire veniamo anche noi, andiamo. Se Gesù dice vieni, allora vogliamo anche noi credere. Ma nessuno. Per cui qui vediamo un Pietro veramente che dimostra quale fede ha in Gesù. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù, ma vedendo il vento ebbe paura e cominciando ad affondare. Ecco ciò che tutti ci saremmo aspettati sin dall'inizio. Pietro iniziò ad affondare. Quando vide il vento ebbe paura, e sapete una cosa? E ci credo. Io vorrei vedermi al suo posto. Vorrei vedermi al suo posto, se avrei veramente lasciato la barca, primo, e se avrei veramente avuto una tale fede di continuare in mezzo a questa tempesta ad andare incontro a Gesù. È facile parlare, è facile sorvolare questi passi e magari in un certo senso, tra virgolette, criticare Pietro. È quello che succede anche a noi se guardiamo troppo alle nostre circostanze e ci scordiamo di tenere lo sguardo fisso su Gesù. Pietro poteva farcela al 100%. Se lui si sarebbe fidato su quell'unica parola, vieni, gli avrebbe dato quel potere di andarlo e anche abbracciare Gesù personalmente. Però il problema è che, sapete, questa lezione mi insegna qualcosa. Noi certe tempeste le affrontiamo con fede, però a volte veniamo travolti perché vediamo che il Signore non interviene e non continuiamo ad avere quella fede, a guardare a Gesù e dire: ma Gesù ha detto di essere come ogni giorno e io ci voglio credere. Il Signore non mi ha promesso che mi toglie le tempeste intorno a me, ma mi ha promesso che mi aiuterà di attraversare le tempeste. Pietro cosa fa? Non guarda più a Gesù. Ma cosa fa? Cosa guarda? Alle circostanze, e le mette paura. Pietro, poco prima di affondare, riuscì solo ancora a urlare con le sue ultime forze: Gesù, salvami. E cosa fece Gesù? Lo fece. Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Qui vediamo due cose. La prima è che Gesù lo salvò immediatamente. La seconda, che lo rimproverò per la sua poca fede. Perché lo rimproverò, visto che Pietro ebbe più fede di tutti gli altri apostoli? Lo fece per aiutare Pietro e anche noi a capire quanto è importante riporre costantemente la nostra fiducia in Gesù. E quello che mi insegna questo testo è che magari noi iniziamo bene e affrontiamo certe situazioni con fede, però non abbiamo quella costanza di dire: continuiamo. Gesù si è dato la sua vita per salvare la mia. Come può adesso abbandonarmi? Come può, in un certo senso, lasciarmi e magari a disperarmi? Abbiamo un forte esempio dell'importanza a continuare ad avere fede nel Signore. E c'è una storia di un capo della sinagoga che aveva una figlia che stava per morire, però nello stesso momento il Signore viene interrotto, viene trattenuto da una donna dal flusso di sangue, e Gesù aveva anche lì tutto sotto controllo. Sapeva che questa donna sarebbe venuto e lo avrebbe trattenuto, e che nel frattempo non avrebbe fatto in tempo ad andare dalla figlia del capo della sinagoga per salvarla, perché sarebbe morta. Il Signore aveva tutto sotto controllo, tutto. Però in quel momento sembra che magari non è così, quando magari io ho bisogno del Signore e il Signore è ora occupato con altro. Leggiamo nel versetto 35 di Marco 5: mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: tua figlia è morta. Perché incomodare ancora il maestro? Vedete? Perché incomodare ancora il maestro? Cioè, finché la figlia era in vita, allora c'è abbastanza fede di credere Gesù può salvarla. Però ora che è morta non c'è più niente da fare, lasciamo perdere. Signore, tua figlia è morta, ormai non c'è più niente da fare. E guardate un po' cosa dice Gesù, versetto 36: ma Gesù, udito quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: non temere. Di nuovo, non temere, soltanto continua ad avere fede. Un grande insegnamento, miei cari, perché veniamo presto scoraggiati a mollare, e sono convinto che magari stiamo affrontando e affronteremo tante di quelle situazioni difficili dove veniamo veramente ai nostri estremi, ai nostri limiti, dove non sappiamo più come fare, cosa fare, e spero che lì non prendiamo la preghiera come l'ultima risorsa, ma come la prima. Quando il Signore dice: ora continua, perché io sono più vicino di quanto tu credi, io ti sto venendo incontro, io cammino nella tua tempesta e ti vengo incontro. Ora io non ti chiedo altro che dire: vieni, vieni incontro a me. Gesù ci fa capire che il modo in cui noi rispondiamo quando ci troviamo di fronte a una crisi determinerà come proseguiamo il nostro cammino con Dio. Quando nella nostra vita la nostra fede è messa alla prova e verrà messa alla prova, abbiamo due scelte. Possiamo continuare per la nostra strada, affrontando le cose come abbiamo sempre fatto e lasciato libero di fare così, oppure confidare pienamente in Dio e sperimentare ciò che Lui ha previsto per noi. Questo principio non vale solo quando ci troviamo di fronte a grandi sfide della vita, anche il modo in cui rispondiamo quotidianamente alla guida di Dio ci rivelerà quanto forte è la nostra fede. Ogni mattina, quando tu ti svegli, come affronti la giornata? Dai per scontato che le cose andranno avanti bene, senza intoppi, perché sei in buona salute, hai pianificato tutto al meglio, confidi nelle tue forze e non hai nulla da temere? Oppure inizi la giornata nella consapevolezza che ogni nuovo giorno di vita è un dono di Dio e che hai bisogno della sua guida? Nel corso della vita ci troveremo di fronte a molte sfide che metteranno alla prova naturalmente la nostra fede, e forse la stai affrontando in questo momento, non lo so. Sfide grandi e piccole, nelle quali avremo sempre la scelta se guardare alle nostre circostanze e alla tempesta che infuria intorno a noi, oppure se tenere gli occhi fissi su Gesù e porre la nostra fede nella bontà di Dio, credendo che Lui è per noi e non contro di noi. Infatti l'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, ci ricorda che la fede è una lotta. Se noi crediamo che avere fede è qualcosa di facile, allora non abbiamo capito niente. Il nostro cammino cristiano sarà una continua lotta di fede. E infatti dice: combatti il buon combattimento, ma quale combattimento? Della fede. Perché la fede viene spesso messa alla prova. E lì dobbiamo lottare, perché dobbiamo scegliere se guardare a Gesù o guardare a noi stessi, a confidare nelle nostre forze, come sempre abbiamo fatto, e in qualche modo riuscire a superare ogni cosa. Afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Combattere il buon combattimento della fede significa credere fermamente alle promesse di Dio e naturalmente nella sua parola, indipendentemente da ciò che i nostri occhi vedono o le nostre emozioni potrebbero dirci. Dobbiamo combattere quando siamo confrontati a dover prendere una decisione. Pensate voi che Pietro non stava lì a lottare? Cosa faccio? E se veramente è Gesù? Se veramente è Gesù, colui che ha sfamato 5.000 persone, colui che ha aiutato lo zoppo a camminare e ha dato la vista al cieco, ha liberato persone dai demoni, e se è Lui, cosa faccio? Lui si trovava in una lotta e lui ha affrontato questa lotta con il buon combattimento della fede, di dire: se è Lui, allora mi farà camminare sulle acque. Io credo in Gesù, l'Onnipotente, colui che ha creato il cielo e la terra, colui che può fare in qualsiasi momento qualsiasi miracolo, se è nella sua volontà. Dobbiamo combattere quando siamo confrontati a dover prendere una decisione, continuare a guardare Gesù e camminare sulle acque, oppure continuare a farsi dominare dalla paura e poi affondare. Questa è veramente una lotta. Questo non significa però rinnegare la realtà che stiamo vivendo. Noi non siamo dei cristiani ciechi che non vedono la realtà e non la vivono. Non significa far finta di niente di fronte ai pericoli o alle sfide dicendo semplicemente andrà tutto bene. Significa invece riconoscere che Dio è più grande delle nostre circostanze, è sempre fedele ai suoi figlioli e sta sempre agendo affinché tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano il Signore. Ogni volta che Gesù ti chiama a camminare sulle acque, a fare dei passi di fede verso di Lui in una direzione a te sconosciuta, è bene sapere che ci troviamo in una lotta. Sapete con chi? Con noi stessi. Dobbiamo decidere chi vogliamo sentire. Gesù che dice, vieni? Oppure la paura, il dubbio che prendono il dominio delle tue decisioni. Qui sta la lotta, miei cari. C'è magari una situazione particolare nella tua vita attuale nella quale Dio ti sta chiedendo di camminare sull'acqua e di fidarti di Lui? Vorrei concludere. La pace non si trova nell'assenza della tempesta, ma nella presenza di Gesù. Siamo d'accordo? Quando Gesù disse a Pietro di venire da Lui, non calmò la tempesta. Aveva il potere di farlo? Certamente. Lo ha fatto? No. Anzi, invitò Pietro a unirsi a Lui nel mezzo della tempesta. Miei cari, questi sono insegnamenti che li sperimentiamo nella nostra vita. Noi spesso pensiamo che la pace sia nelle acque calme, ma non è questo che Gesù ci ha promesso. Ha invece promesso di essere sempre con noi anche in mezzo alla tempesta. Secondo, avere fede significa uscire dalla barca. A tutti piace la comodità e la sicurezza, ma a volte Gesù ci chiederà di correre un rischio e di fidarsi di Lui quando ci chiama. A volte è necessario uscire dalla barca, perché nel momento che Pietro uscì dalla barca non aveva nessun appoggio umano, nessuna sicurezza, era completamente nelle mani di Dio, completamente. Anche se poi magari saremmo sopraffatti dalla paura e rischieremo di affondare, ma Gesù è proprio lì per aiutarci. E ora dirò qualcosa di molto importante. Potrai anche cominciare ad affondare. E queste esperienze le faremo, di affondare. Ma con Gesù non affogherai. Sono due cose diverse. Possiamo affondare, ma non annegare, miei cari. Perché Gesù è lì che ci tira. Ogni volta che farai dei passi di fede verso Gesù, la tua fede crescerà. Più passi di fede fai e più facile sarà farne altri. Più sperimenterai la fedeltà di Dio e più facile diventerà fidarti sempre di più di Lui. Terzo, senza Gesù affonderai. Se nel mezzo delle tempeste distogliamo il nostro sguardo da Gesù, saremo velocemente sopraffatti dalle circostanze. Questa è una realtà di fatti. La vita è piena di tempeste, piccole e grandi, che minacceranno di farci affondare, a meno che non manteniamo il nostro sguardo fisso su Gesù. Con Gesù non solo uscirai dalla tempesta, ma potrai addirittura attraversare con Lui la tempesta camminando sulle acque. E come ultimo pensiero, se scegli di seguire Gesù, Lui farà cose incredibili attraverso di te. Sei convinto che Dio abbia preparato anche per te dei momenti nei quali potrai camminare sulle acque. La fede ci fa camminare sulle acque, miei cari. Però per camminare sulle acque ci dobbiamo distaccare da ogni sicurezza umana. Ecco perché il Signore a volte ci fa arrivare fino in fondo, dove non abbiamo più le forze. E quando Gesù interviene sappiamo che è Lui che è intervenuto nella mia vita e che mi ha aiutato. Amen.